www.redigio.it e la storia continua. È un'eredità nel piatto. Prima di vedere cosa bolliva nelle pentole dei nostri antenati medievali, diamo un'occhiata alle tavole dei romani per riscontrare quanto in comune ci fosse tra le due cucine. A cominciare dalla classica triade: grano, vino, olio. Per i bevi. Quella medievale deve ovviamente molto alle cucine che l'hanno preceduta e a quella dell'antica Roma in particolare, perché è dalla trasformazione del mondo romano che prende forma l'Europa medievale, anche in cucina. Per i romani, molto più di quanto non sia possibile con le grandi civiltà precedenti, segnatamente i greci e gli etruschi, esiste un buon numero di testi che delineano in modo abbastanza preciso quello che abitualmente compariva sulle tavole dell'antica Roma, sia per quanto riguarda le classi più elevate che per quelle meno abbienti. Il De Re Coquinaria. E al di là delle notevoli cambiamenti registrati naturalmente anche in campo alimentare nel corso dei secoli, si può affermare che nella fase storica che in questa sede ci interessa, la Roma imperiale dal suo apogeo al suo declino, la cucina dei ricchi, come spesso accade, fosse una continua ostentazione di opulenza e di lusso, al contrario di quella della maggior parte della società romana, caratterizzata da una notevole sobrietà, quando non da una forzata frugalità nel caso dei ceti più poveri. Ricette di quella che doveva essere la cucina ai tempi di Romane ci sono state tramandate già da Catone nel suo De Agricoltura, e dell'alimentazione parlano anche Orazio, Seneca, Marziale, Plinio il Vecchio e Giovenale, per citare solo alcuni fra i nomi dei tanti. Tuttavia la più celebre opera latina di cucina, il primo trattato di gastronomia concepito in maniera organica, nonché la fonte di informazione per noi più preziosa, è il De Re Coquinaria di Apicio, noto anche come Ars Magirica o Apicius Culinarius. Dell'autore, Marco Gavio Apicio, vissuto sotto il regno di Tiberio, non si sa molto, salvo il fatto che fosse un buon gustaio e che, come ci riferisce Seneca, finì suicida per il timore di dover ridurre il suo alto tenore di vita dal momento che aveva consumato in banchetti quasi tutto il suo ingente patrimonio. Il De Re Coquinaria ci è giunto purtroppo in una edizione abbreviata, risalente forse al IV secolo, che dalla redazione originale pare aver conservato unicamente l'impianto, dal momento che nel tempo ha subito plurimi rifacimenti. Dal manoscritto si perse ogni traccia fin dal 400, quando ne vennero rinvenuti in Germania due differenti esemplari, portati poi in Italia nel XV secolo dal cardinale Giovanni Bessarione e da Enoch Ascoli. Pane, focacce e pappe. E la cucina dell'antica Roma era profondamente caratterizzata dal notevole consumo di cereali, sia sotto forma di pane che di focacce e di pappe. Il cereale di più largo consumo era il farro, che veniva tostato, frantumato e bollito in acqua salata per ottenere una sorta di polenta, detta puls o pulmentum, da arricchire a piacere con vari tipi di legumi. venivano poi il grano, l'orzo, miglio, l'avena. Diffuso era anche il consumo dei tuberi, bulbi commestibili e verdure. E i più apprezzati erano i cavoli e le diverse qualità di insalate, i porri, le carote, le pastinache, l'aglio, la cipolla, i lampascioni, ai quali si riconoscevano virtù afrodisiache, tanto da essere un piatto irrinunciabile per i novelli sposi, come testimonia in una sua ricetta Picio, che dopo averli lessati, li insaporisce con estratto di rucchetta, pepe e pinoli. Ognuno, se appena poteva, faceva in modo di poter disporre di un appezzamento di terra, anche minuscolo, accanto alla propria casa, dove coltivare le verdure preferite. Va ricordata anche la grande importanza che, nell'ambito della società latina, aveva l'oger, vale a dire i terreni coltivati appena fuori di città, fonte di quella ricca produzione orticola per cui Roma andava giustamente famosa. La carne, che faceva la sua comparsa in tavola solo in occasione di particolare importanza, almeno all'inizio era frutto delle cerimonie sacrificali agli dèi oppure della caccia, ma in seguito venne venduta al minuto del macellai. Particolarmente apprezzato era il maiale, le cui carni costituivano spesso il piatto forte dei banchetti, ma ricercati erano anche il bue, il montone, la pecora, l'agnello, il capretto e l'asino. Nelle classi più abbienti si faceva largo consumo di selvaggina, in particolare di cinghiale, considerato un maiale selvatico, ma anche di cervo e di capriolo, entrambi ritenuti da Aulo Cornelio Celso, che era nel primo secolo, che nel De Medicina alimenti fortificanti e atti a preservare le febbri. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.